Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui potete scriverci 331-62-14013 per WhatsApp, Telegram e se volete anche un SMS. Diretta chiocciola popolarenetwork.it invece la mail per scriverci durante la puntata e ancora vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it e sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare per informazioni, segnalazioni, richieste e commenti anche in altri momenti che non siano la diretta. Vi ricordo anche che saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti che affronteremo quest'oggi. Ritorna la nuova rubrica di Cult, Ore d'Ozio, cura di Francesca Scotti. Vi parleremo dell'ultimo film Bayul di Francesco Clerici con un'intervista di Barbara Sorrentini. Inizia Lecite Visioni 2025, la rassegna l'unica in Italia di teatro LGBTQ+, al Teatro Filodrammatici con uno spettacolo che si intitola Il pianeta gigante. Ne parleremo con chi l'ha scritto e con Michele Di Giacomo che cura tutta la rassegna. Invece apriamo con una serie di informazioni e aggiornamenti su una situazione che come Tiziana Ricci e altre voci insieme a lei ci hanno ricordato per tutte queste settimane, testimonia una estrema volatilità dell'atmosfera alla Biennale di Venezia. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno Ira, eh sì, l'abbiamo detto, ce l'aspettavamo che ci fossero delle proteste. Già sono cominciate ieri con una manifestazione contro il genocidio in Palestina di artisti palestinesi e non solo, davanti ai giardini. Ma questa mattina c'è fermento, come pensavamo, del resto, davanti al padiglione russo, perché è quello, è il pomo della discordia di questi giorni. Ricordo brevemente, il ministro Giuli, insomma il governo, non l'avrebbe voluto e invece Pietrangelo Buttafuoco,
presidente della Biennale,
della Biennale, ha fatto la sua decisione autonoma basata sulle norme dello statuto e ha detto che è impossibile perché non è la Biennale che invita i paesi, ma ogni singolo padiglione è come se fosse un piccolo consolato, fa parte del paese. Quindi se il paese decide di aprirlo è impossibile vietarglielo, eccetera. E ha deciso così. Solo che qual è il problema? È che questa cosa non piace al nostro governo e non piace nemmeno alla UE, alla Commissione Europea, che ha minacciato la Biennale di sospendere i finanziamenti, 2 milioni di finanziamenti, e comunque non solo quello. Ieri infatti si parlava di una nuova lettera dove si dice che la Biennale ha aiutato comunque a organizzare il padiglione, quindi ha dato un vantaggio alla Russia, quindi non ha rispettato le decisioni sulle sanzioni alla Russia, e questo potrebbe comportare grossi problemi. Allora poi vedremo che cosa hanno deciso, ce lo dirà anche Roberto che è lì davanti, perché sta assistendo alle proteste che sono davanti al padiglione russo. Roberto Pinto.
Buongiorno Roberto. Niente, sparito, forse è stato silenziato. Ah. Allora facciamo una cosa, se Titi sì, dà ancora qualche altro dettaglio, lo richiamo.
Sì. Volevo anche dirvi che dunque la giuria composta da tutte donne, nominate tra l'altro da Koyo Kuo, che era la curatrice che poi purtroppo l'estate scorsa è mancata, però hanno mantenuto il progetto di Koyo Kuo, quindi rispetto dell'etica, attenzione per i paesi in via di sviluppo, eccetera, e si sono, diciamo, moralmente opposte alla presenza anche loro del padiglione russo e di Israele, dicendo vabbè, allora almeno però non li mettiamo a concorrere per i premi, non li premiamo. Però questo ha sollevato le proteste di un artista israeliano che ha detto eh no, allora io faccio ricorso, e poi c'era il rischio di altri ricorsi, e la fondazione ha consigliato alle componenti della giuria di dimettersi, dimettetevi. E praticamente adesso cosa succede? Che Buttafuoco ha detto vabbè, visto che il premio non lo daremo noi, Leone d'Oro, Leone d'Argento eccetera, lo daranno i visitatori, sovvertendo le norme della Biennale. Ecco, adesso vi ho fatto un po' il quadro, ma andiamo davanti al padiglione con
sì,
Roberto Pinto.
C'è un audio però forse da ascoltare per introdurre Roberto.
Ah
no?
Sì, sì.
Allora, queste sono le proteste di poco fa, cioè quest'audio, no?
Ecco, immaginate gente col cappuccio davanti, adesso Roberto ci dirà, ma sono arrivate anche le Pussy Riot che in questi giorni avevano detto noi vogliamo fare un'incursione di protesta.
Se, trattandosi del padiglione russo, ovviamente le loro motivazioni sono doppie forse. Allora, mentre ci teniamo in sottofondo la fine di quest'audio raccolto proprio da Roberto Pinto, gli diamo dunque il benvenuto, ci siamo ricollegati. Ciao Roberto.
Ciao, ciao.
Eccoti.
Roberto?
Sì, sì.
Ci senti? Ci senti? Allora, sì, raccontaci sì, cosa sì. Sta succedendo, perché davanti al padiglione c'è un po' di protesta, di putiferio, anche colorato, vero?
Molto colorato. E in realtà adesso in questo istante sono proprio, cioè da qualche un paio di minuti sono andate tutte via. Le Pussy Riot e questo gruppo di protesta che evidentemente ha appunto ha usato tutti i mezzi possibili di una vera e propria performance per in qualche modo andare in contrasto con quello che è il padiglione russo. Ecco, l'apertura e anche direi i contenuti di questo padiglione che in questi giorni rimarrà aperto almeno i giorni dell'inaugurazione, poi da come è stato annunciato sarà chiuso, rimarrà chiuso con probabilmente dei video di ciò che era successo dentro che saranno proiettati su degli schermi nella parte esterna del padiglione, ma in qualche modo sostanzialmente chiuso. Ecco, è un padiglione che sembra un po', ecco.
Senti, scusa Roberto, ecco. ti dico che sì. Questa decisione di chiuderlo e di proiettare fuori forse è una specie di, come dire, di escamotage per evitare il rischio di sanzioni, almeno così si legge oggi stamattina sui giornali.
Sì, comunque, ecco, quello che c'è da precisare è che i padiglioni sono autonomi, sono una specie di piccole diciamo postazioni diplomatiche all'interno sì. di un luogo della cultura. Quindi i russi hanno comprato e hanno fatto costruire il padiglione, così come i giapponesi o
sì,
gli inglesi,
certo.
eccetera. E quindi sono autonomi, loro non devono chiedere il permesso alla Biennale, ecco. Quindi credo che sia un tacito accordo, ovviamente, che possa in qualche modo dare la possibilità ai russi di far vedere quanto in realtà appunto c'erano delle potenzialità in questa scelta artistica. Io ne dubito, ma poi magari ne parliamo con più attenzione.
Sì.
Però ecco, l'idea credo che sia poi trovare un accordo con Buttafuoco, che tutto sommato ha fatto di tutto anche per salvaguardare lo statuto della Biennale,
l'autonomia,
e quindi
certo,
la partecipazione di tutte le persone, di tutti gli stati che avevano aderito. Ecco.
Senti Roberto, tu hai avuto la possibilità di visitarlo stamattina e io volevo chiederti una cosa. Le Pussy Riot, ma non solo loro, ritengono che comunque il governo russo abbia mandato degli artisti che non sono scomodi, che non sono dissidenti, no? E loro dicono, vabbè, la cultura russa lì è rappresentata da artisti filogovernativi.
Ma secondo me hanno fatto addirittura un passo ancora più furbo, secondo me questi hanno in qualche modo visto anche l'attenzione verso un'arte più collaborativa, più accogliente verso la partecipazione del pubblico, dello spettatore, eccetera, hanno usato, diciamo, le armi dell'arte relazionale per creare un luogo di accoglienza, quindi in qualche modo facendo vedere, come dire, in trasparenza che la Russia è un luogo accogliente, cosa che ovviamente non lo è né per chi è dissidente né per chi è omosessuale o che comunque non sia legato a regime. E qui c'è una parte interiore dove c'è musica dance, dove ci sono due DJ che si alternano, quindi è un posto, come dire, che tra virgolette è anche piacevole dove stare, però è chiaro che questo diventa, come dire, una trappola, come dire, una sorta di...
Sì, da un lato mi viene da pensare che solitamente gli artisti più sensibili e più interessanti sono attenti a quello che accade, no? Invece lì sembra che proprio nel mondo...
Sì.
Non c'è nessuna attenzione per quello che sta accadendo nel mondo proprio.
Assolutamente zero. O meglio, c'è una parvenza di attenzione che è data da un fare l'occhiolino all'ecologia, quindi si parla di fiori, si parla di piante, si parla di, che ne so, del rapporto che noi abbiamo con le piante che non passa attraverso il corpo e quindi che dobbiamo dedicare più attenzione. Il grande punto interrogativo, la guerra è la scelta meno ecologica che si possa pensare.
Senti,
ecco,
Roberto,
dal punto di vista, quindi
hai detto che
ipocrita, come ecco, forse la parola giusta è un padiglione ipocrita.
Senti, se ne sono andati quelli che protestavano senza nessun problema o la polizia è intervenuta?
No. Diciamo, non ci sono stati,
okay.
Probabilmente ci sono stati confini che non sono stati superati, quindi per questo sono stati, diciamo, tutto la polizia.
Sì, sappiamo che c'è stata anche una mediazione da parte di Luca Zaia, perché ha parlato a buttafuoco di questa protesta e della presenza delle Pussy Riot, per cui probabilmente è riuscito a ottenere che non venissero impedite. Senti, volevo chiederti, adesso questo è il padiglione russo, non vogliamo neanche fargli troppa pubblicità. So che tu ieri hai visitato uno spazio espositivo dedicato agli artisti dell'Ucraina.
Sì, allora c'è il Pinkuch Art Center, che è una fondazione anche che è da alcuni anni che sta facendo da due edizioni esattamente, che sta facendo delle mostre collaterali molto interessanti, non chiamando solo gli artisti ucraini, ma anche artisti come, non so, Patsy Bin o tanti
bravissima.
Altri che sono bravissimi e che sanno raccontare le cose, ecco, e che avevano più o meno come soggetto o intellettuali che vengono dall'Ucraina o comunque avevano a che fare con temi che sono legati all'Ucraina. La mostra è molto bella e vicino all'Accademia, ecco, per dare una indicazione di massima per gli ascoltatori, ed è piena di cose anche interessanti. C'è Zanna Kadirova, che è un'artista ucraina molto brava, che ha usato molto la fotografia e le installazioni come suo media privilegiato, ha fatto veramente un lavoro molto interessante, questo sì, sull'ecologia della guerra, nel senso che lei è andata a recuperare piante che si sono salvate anche in mezzo ai bombardamenti, fotografandole o prendendole e travasandole o appunto recuperandole da case bruciate, che poi pensando anche alla lunga ondata o a una storia più ancora più antica dell'Ucraina, cioè Chernobyl, mi sembra che sia appunto un gesto di protezione che vada, che parli della guerra ma vada al di là della guerra, ecco, che sia un lavoro che secondo me, insomma, è molto profondo e molto interessante, ecco.
Va bene. Senti, tu adesso continuerai a girare tra i padiglioni, immagino, vero?
Sì,
bisogna,
ecco,
io lo so come funziona,
sì.
Bisogna vederli il prima possibile, perché man mano che passano i giorni arriva un sacco di gente, poi ci sono code di ore davanti a un padiglione. Sì.
Ormai da corrispondente con i capelli bianchi mi sembra che le aspettative siano al solito rispettate. Ho dato un'occhiata, ecco, ai padiglioni centrali, quelli di Germania, di Gran Bretagna,
poi
Francia, rimangono, insomma, che sono tutti di grandi livello e molto interessanti.
Poi siamo anche molto curiosi.
Non francesi, tedeschi o della Gran Bretagna, ma immigrati che commentano le cose.
Anche qui
dovremmo imparare la lezione.
Infatti.
E finalmente capire che, insomma, la Biennale è qualcosa di internazionale.
È aperto a tutti. Sì.
Esatto.
Quindi siamo particolarmente interessati, quando la vedrai, alla mostra, quella centrale, quella voluta da Goyo Kuo. Che forse possiamo dire che è quella che dà un po' il titolo in minor keys alla mostra.
Certamente quello è il tema e il tenore che vuole, che aveva impostato la curatrice che è scomparsa lo scorso anno,
certo.
in questo tempo, ecco, che però appunto aveva ricostruito un bellissimo gruppo di lavoro, compreso anche appunto il gruppo della giuria che tu citavi prima.
Sì, che ha rispettato il suo progetto. Senti, io ti ringrazio tantissimo e ti sentiremo in questi giorni,
certo.
Magari anche a Francesca Pasini, e niente, buon giro allora.
Grazie Roberto, grazie Roberto Pinto.
Ciao Roberto.
Mi dovete dire. Arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao.
E grazie a Tiziana Ricci, naturalmente. Ci risentiremo nei prossimi giorni. Ciao. Secondo argomento di Cult di quest'oggi, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ritorna Lecite Visioni, il festival LGBTQIA+ del Teatro Filodrammatici di Milano, diretto da Michele Di Giacomo. È la 13ª edizione, dal 6 al 10 maggio il festival proporrà come di consueto un programma di prosa, danza, performance, con studi, incontri, presentazioni, letture, laboratori e convivialità. E per parlarne, e anche per parlare di uno degli appuntamenti d'apertura, il pianeta gigante, ne lo facciamo con il suo autore, abbiamo collegati Michele Di Giacomo e Luca Cardetta. Do a entrambi il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora Michele, bentornato, raccontaci tutto di questa nuova edizione di Lecite Visioni.
Sì, siamo arrivati alla 13ª edizione del festival, che sarà da oggi, 6 maggio, fino a domenica. Abbiamo scelto un titolo per questa edizione che è sempre di una sorta di cappello che possa creare un racconto attraverso le nostre 5 giornate, che è Iperurani. Iperurani è un richiamo a un termine, l'uranismo, che Magnus Hirschfeld, il creatore dell'istituto che in Germania creò i primi movimenti attorno alla sessualità, con cui Hirschfeld definisce il terzo sesso. Noi prendiamo questo termine, che adesso verrebbe definito queer, e lo portiamo in epoca contemporanea, quindi ci facciamo sostenitori delle lotte che hanno iniziato appunto quelle della comunità, e lo portiamo in un futuro, in particolare verso galassie nuove, quindi il pianeta gigante è proprio l'inizio perfetto. Avremo oggi il pianeta gigante, domani avremo lo spettacolo Rosa Conchiglia su Anais Nin, poi il frigo con Eva Robbins, uno studio di danza di Vittorio Pagani, Several Love Request di Turano e Angelini, e concludiamo con la lettura del primo Carlo Annoni. Ma non abbiamo soltanto spettacoli, perché l'idea di un festival è quello di creare anche un luogo sicuro di incontro, di atmosfera, di divertimento, quindi laboratori, aperitivi e tanti incontri, presentazioni di libri. Sono molto contento di questo appuntamento che creiamo insieme a Libreria Antigone e Spazio Noce, quindi vuole essere veramente uno spazio di incontro protetto sia per la comunità ma anche per chi è interessato alla cultura, allo spettacolo dal vivo.
Bene, insomma, sappiamo che Lecite Visioni ha sempre utilizzato un linguaggio misto appunto fra i generi degli spettacoli dal vivo e gli appuntamenti. Mi sposto da Luca Cardetta e gli chiedo di raccontarci questo testo, che ha già avuto dei riconoscimenti, giusto Luca?
Sì, questo testo è stato vincitore della sezione Next Generation del premio Carlo Annoni LGBT, che tra l'altro è in partnership anche con Lecite Visioni, nel 2024, e poi ha avuto anche una segnalazione al premio Istrio, sempre nel 2024. È un testo che è nato, mi piace dirlo, è proprio stato partorito nell'ultimo anno in Paolo Grassi, in Accademia. Mi piace dirlo perché in scena saremo tutto il cast è composto da attori e il regista Alessio Bocconi, che sono usciti proprio dalla Paolo Grassi, quindi è veramente un modo per uscire da quell'accademia e portare fuori veramente nuove visioni anche sul teatro. E il pianeta gigante è un testo che parte da un bisogno fisico ed emotivo di questi personaggi, di 3 protagonisti, che vogliono andare via dal loro paese, che li costringe ad una realtà nella quale non si sentono a loro agio, e vogliono andare via per trovare nuovi spunti, anche luoghi in cui possono essere più liberi di essere loro stessi. Nel caso particolare di Enrico, uno dei 3 protagonisti, anche un luogo in cui poter esprimere al meglio la sua sessualità. Il problema è che tutti e 3 sono appunto circoscritti in questo luogo da 3 relazioni di conflitto tra il padre, Gaia, e appunto il fidanzato di Gaia, quindi 3 rapporti in cui tutti e 3 continuano ad essere sempre un po' vittime carnefici di relazioni anche un po' di controllo tra di loro. Gaia, la protagonista della vicenda, aspira ad andare a Monaco per realizzare il suo sogno di studio verso le stelle, diventare astrofisica. Il padre, dopo il lutto della madre, è diventato ha un ipercontrollo nei confronti di Gaia e non la lascia mai libera, e invece Enrico, come dicevo prima, ha questo bacio in sospeso, questo rapporto con un suo amico prima della relazione di Gaia, che ha turbato la sua esistenza. Quindi è veramente un testo che parla un po' di un bisogno, direi,
da un lato di libertà e dall'altro d'amore che non sia controllo.
Esatto, soprattutto in una realtà come quella, come può essere quella di un paese, in cui tutto viene un po' costretto.
Certo, naturalmente. Diamo qualche dettaglio in più, o meglio ricordiamo, hai ricordato che la regia è di Alessio Bocconi. Vuoi dire qualcos'altro sul pianeta?
In scena invece ci sono appunto Riccardo Avramo, Giorgia Cribiù e Pietro Landini, Lo spettacolo va in scena grazie anche al sostegno del Teatro dei Filodrammatici di Milano e Lecce Televisione, che ci hanno dato anche un ampio spazio di prova, che per noi in questo mestiere è fondamentale, e anche la collaborazione di Kronos 3, che ci ha dato la possibilità di provare lo spettacolo in una sede che hanno loro vicino Brescia. Il sostegno invece alle scene, è giusto dirlo, è proprio della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano.
Bene.
Io direi dire una cosa velocissima rispetto a questo progetto. Il festival da un po' di anni cerca di sostenere anche la produzione di spettacoli, e così è stato con il Pianeta Gigante. Il Teatro Filodrammatici ha messo a disposizione il teatro, li stiamo accompagnando per un debutto nazionale. Avere un debutto nazionale all'interno di un festival significa farne un luogo protetto, ma anche avere un palcoscenico. E il dialogo con la compagnia è nato qualche anno fa. Io avevo letto il testo, perché faccio parte insomma della giuria come te del premio Carlo Annoni, mi aveva molto colpito, e ho contattato i ragazzi del collettivo Tukur. Poi loro hanno organizzato chiaramente le prove in un'altra maniera, insomma chiamando un regista esterno bravissimo tra l'altro. Quindi insomma l'occasione del festival è anche quello, io da artista, di poter contattare giovani realtà o anche meno giovani per offrirgli un palcoscenico. E le prime nazionali sono importanti, basti pensare che sempre giovedì ci sarà un'altra prima nazionale della compagnia Anima Nera, Rosa Conchiglia, Anais Nin e Giorni del Porno, con Deborah Zuini in scena, o uno studio di Vittorio Pagani alle ore 20 di sabato, uno studio di danza, Records, per la prima volta nella storia. Cioè rendere il festival anche un luogo di sperimentazione e un'opportunità per incontrare il pubblico in un luogo sicuro, perché abbiamo un'atmosfera che è quella degli incontri, della condivisione, degli artisti che vengono, che vuole essere un'atmosfera anche di festa e di dialogo. Quello ci tengo molto, ecco.
Bene, allora grazie di averlo precisato. Noi ringraziamo molto Michele Di Giacomo, direttore artistico di Lecce Visioni 2026, intitolata Iperurani, come avete sentito. Vi suggeriamo di andare sul sito teatrofilodrammatici.eu, dove trovate, facendo / festival teatrale LGBTQ, ma insomma se andate sul sito dei Filodrammatici trovate subito il programma e anche il modo per prenotare. Non perdetevi le iniziative collaterali. Grazie anche a Luca Cardetta, buon debutto del suo Pianeta Gigante, insieme ad Alessio Bucconi, che salutiamo. Buon festival a voi, a risentirci.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie mille.
Ciao 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 ciao. E allora, dopo avere annunciato il fatto che da stasera Lecce Televisioni al Teatro Filodrammatici di Milano fino al 10 porterà tanti appunti, è importante sostenere questa rassegna, è una rassegna nata al Filodrammatici grazie all'interessamento di molte persone, Marina Gualandi, l'ex direttore artistico, Mario Gualersi e appunto tutta la struttura del Filodrammatici, dunque una rassegna che è abbastanza unica nel suo genere in Italia. Dunque siamo arrivati alla pubblicità, noi torniamo fra poco con altri argomenti, altre voci. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora un'intervista di Barbara Sorrentini, Parliamo di cinema. Francesco Clerici è regista di Beiul, presentato al Trento Film Festival, e ora in programma il 7 di maggio, quindi domani alle 18.30 al MUDEC, e il 9 di maggio alle ore 19 alla Cineteca Arlecchino, dove il Trento Film Festival sbarca a partire dal 7. Quindi sono tre giorni dedicati al Trento Film Festival. Il 9 maggio ci sarà l'occasione di vedere questo film di Francesco Clerici, mentre potete vederlo anche domani alle 18.30 al MUDEC. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini proprio a Francesco Clerici.
Film Festival, Francesco Clerici, bentornato Francesco.
Ciao Barbara, grazie a te.
Che tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente dal Festival Africano qui a Milano, e parliamo di Beiul, che avevi presentato in versione cortometraggio, adesso è un lungometraggio.
Sì, sì, diciamo che il Beiul nasce dal girato che avevo fatto per un corto, che è Dice Builders, per cui avevamo fatto molto più girato di quello che poi sarebbe stato, quello che sarebbe finito all'interno del corto, e che poi in realtà è diventato tutt'altro grazie all'incontro con Angelica Pastorella, che è un'antropologa che ha studiato a lungo lo Zanskar, quindi il luogo dove ho girato, dove è stato girato Dice Builders, e ha aggiunto le sue riprese, il suo sguardo, facendolo diventare appunto uno sguardo più completo sulle acque e gli spiriti delle acque, i lu di questa valle. E quindi diciamo che quello che ho visto io era soltanto la punta dell'iceberg di un mondo molto più profondo.
Tu dicevi eri andato là proprio per vedere come raccolgono l'acqua per sopravvivere, e qui invece lo fai analizzando molto di più anche la gente, la popolazione di quella zona.
E anche che cosa rappresenta l'acqua per loro, perché questa costruzione diventa ancora più simbolica e ancora più legata a questo luogo.
Quindi ricordiamo che zona è, dove si trova, e poi raccontaci tu il viaggio che hai fatto con l'antropologa.
Allora, diciamo, la valle dello Zanskar, che è in Ladakh, è una valle, sostanzialmente un Ladakh all'interno del Ladakh, è una piccola valle sull'Himalaya all'interno del Ladakh, che è una regione indiana, quindi nonostante tu sembri Tibet, in realtà siamo nell'India, dai 3.600 metri di altezza ai 4.000, sì, abbiamo girato più o meno a queste altitudini, ed è una valle molto remota, per cui ci vogliono una decina di ore di sterrato in jeep per arrivare partendo da lì. In realtà io ho fatto due spedizioni, che sono quelle per girare poi il corto, ma mi sono molto innamorato di alcuni ritmi e usanze, tradizioni, appunto patrimoni immateriali locali, e nell'incontro con Angelica, che invece è andata per tantissimi anni a fare ricerca sul campo per delle sue ricerche appunto antropologiche, e abbiamo unito tutti i girati e abbiamo scoperto che c'erano delle cose che sostanzialmente nascevano nel mio o si chiudevano nel suo o viceversa, e in aggiunta di questo abbiamo ereditato anche tantissimo girato da delle persone che abbiamo conosciuto lì, quindi da uno sguardo interno, e quindi abbiamo cercato di farlo diventare tutto questo un affresco sfaccettato di tutto ciò che gira attorno all'acqua, sia da un punto di vista di spiriti che da un punto di vista di proprio costruzioni di ghiacciai artificiali.
Tu hai parlato dei ritmi, che sono dei ritmi che forse tornano anche nel film, perché di fatto c'è un po' lo scorrere della quotidianità di chi vive lì e di come vive lì, e poi c'è tutto questo discorso e questo legame con l'acqua.
Sì, diciamo che l'acqua diventa un po' l'orologio e anche, come dire, la conoscenza a cui attingere e cui riportare le azioni quotidiane, quindi c'è un dialogo continuo con questi spiriti dell'acqua, che poi in realtà dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, adesso in questo momento parlo più per me che sono meno antropologo e quindi posso dire cose più libere probabilmente, questo racconto diventa anche un po' metafora del cambiamento climatico, ma visto attraverso un punto di vista diverso, quindi sostanzialmente è, se non ci prendiamo cura di questi spiriti dell'acqua che governano la vita, quindi sono nella natura, sono nelle persone, oltre che ovviamente nell'acqua, si incazzano, per farla breve, e ci creano delle calamità naturali e quindi stravolgono i ritmi quotidiani, stani, diciamo. E quindi è una metafora attraverso una leggenda che però è molto efficace oggi.
Beiul, il regista è sempre Francesco Clerici. Ti ringrazio. Grazie. E buona continuazione.
Grazie mille. Ciao.
Ciao.
Yo, boys, I am singing song. Soup song. Flop song.
Ed era Francesco Clerici al microfono di Barbara Sorrentini sul film Beiul, presentato al Trento Film Festival, e ora in programma il 7 domani alle 18.30 al MUDEC di Milano. e il 9 maggio alle ore 19 alla Cineteca Arlecchino nell'ambito della 3 giorni dedicata al Trento Film Festival.
White background, night color black. White color, white color, color, white skin, girl heart black. Ice, meet, my future dark. Why this color, color, color,
Mama, notes with you. Abde kaila snacks with you.
Seria vasi
Super mama ready 1 2 3 4 Change over, mama. Okay, mama. Now tune change. Kaila class.
Only English.
Hand la glass. Glass la scotch. Ice full of tear. Empty life. Girl come. Life reverse gear. Love, love, oh my love, showed me power, 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 holy power, I want you here now, God, I am dying now, she's happy now, this is a far surprise, we don't have choice, why the color
E questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare dedicata alla cultura, con voi fino alle notizie delle 12.30 e io ritorno al Life Festival 2025, seconda edizione di questa rassegna lunga che dura fino al 21 maggio alla Fabbrica del Vapore di Milano, organizzata da Zona K con molti partner, tra cui anche Radio Popolare. Teatro, arti, media. Abbiamo avuto occasione in vari spazi della nostra programmazione di ricordarvi quali sono gli appuntamenti di questi giorni. Il festival appunto è cominciato lo scorso 30 aprile. Io ne approfitto per ricordarvi che l'artista che abbiamo intervistato ieri proprio a Cult, Elina Kulikova, che insieme a Dima Efremov è protagonista anche quest'oggi nella seconda replica di uno spettacolo tratto dalla trilogia della guerra, il loro lavoro dedicato alla guerra in Ucraina ma anche al suprematismo in tutte le sue forme, a partire da quello del loro paese, la Russia, da cui sia Dima che Elina sono dovuti uscire nel 2022 perché rischiavano l'incarcerazione e anche altri tipi di repressioni da parte del governo Putin. Lo spettacolo, questa parte della trilogia, è intitolata Un Champ Brûlé, come vi abbiamo raccontato ieri proprio con Elina. Terra bruciata, lo potremmo tradurre, un concerto manifesto sull'imperialismo russo e su che cosa sta succedendo tuttora ed è successo in questi anni, in questi 4 anni di guerra con l'Ucraina, proprio in Russia. Dunque vedrete e ascolterete, vi consigliamo davvero di andarci, grande musica russa, cioè un programma che potrebbe essere quello di un concerto dedicato alla musica russa, a parte appunto una composizione più recente di una compositrice trasferitasi in Francia negli anni 70. Sentirete Elina, che è una regista, cantare molte romanze, Dima suonare il pianoforte, ma in questo che sembra un concerto dedicato appunto alla grande musica russa si andrà invece alle radici di tutto quello che la Russia dal punto di vista politico rappresenta in questo momento, con dei testi che vengono proiettati durante il concerto e che sono testi di grande di grande drammaticità. Quindi è un appuntamento, uno spettacolo, diciamo così, spettacolo concerto molto toccante e anche pieno di un umorismo un po' amaro vista la situazione, ma che non manca mai, quindi ve lo consigliamo questa sera alla Fabbrica del Vapore nella cattedrale alle ore 19:30. Dovete prenotare, quindi andate sul sito di Life Festival Zona K. Sempre quest'oggi c'è anche alle 21 sempre in cattedrale una performance audio video che si chiama Grey Line di Spime.im. È un'analisi del mondo attuale attraverso sfumature di grigio. Il mondo contemporaneo non è fatto di assoluti, luce, buio, bene e male, e questo collettivo utilizza filmati di cronaca, meme, immagini generate dal computer per cercare di dare senso al caos o forse di descrivere il luogo emotivo in cui siamo intrappolati. Sono Davide Tomat e Gabriele Ottino, insieme a Marco Casolati, le anime di questo progetto. Dunque questa sera alla Fabbrica del Vapore per Life Festival di Zona K, due appuntamenti, uno alle 19:30 e uno alle 21. Il festival poi prosegue in settimana e torneremo a parlarne attraverso interviste e segnalazioni.
Sitting in my car, little buzzing, really wasn't far from home, really wasn't. And do you believe in love at light speed, that the best things are free and the I think I love you, Jerry. You're sitting on my throne. Some fuzzy logic. You, wasn't it? And do you
I think I love you, Terry. Even though this whole thing crazy.
E proprio poco tempo fa, pochi giorni fa, è stato presentato il programma di Umbria Jazz 2025. Naturalmente di questa manifestazione si parlerà molto anche nei nostri spazi musicali, ma intanto, dato che la conferenza stampa è stata poco tempo fa, il festival si svolgerà a partire dal prossimo 3 luglio e noi vi facciamo ascoltare due brevi estratti da quanto hanno detto Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico di Umbria Jazz, e Stefano Mazzoni, presidente della Fondazione Festival.
Un festival aperto a tutti, perché dai grandi concerti all'arena arriva fino a riempire le strade con i concerti gratuiti. Che cos'è Umbria Jazz per Carlo Pagnotta oggi?
Beh, siamo nati nel 1973 con concerti esclusivamente gratuiti, quando poi abbiamo sospeso nel 78 e ripreso nell'82, la contestazione non esisteva più e abbiamo scoperto che la gente pagava il biglietto volentieri, ma abbiamo mantenuto anche concerti gratuiti, street parade, insomma, è un clima. Sono tre festival, hanno scritto, sono tre festival in uno, l'arena, i teatri, i club e i concerti gratuiti, le strade.
Un appuntamento per ognuno di queste tre location di Carlo Pagnotta?
Beh, John Batista, per me rimane sempre Jonathan Batista, oggi è diventato una star internazionale, ma io che l'ho visto debuttare in New Orleans a 16 anni, prima che si trasferisse a New York, per me, ecco, per me è uno dei concerti più importanti. Per quanto riguarda l'arena, al Morlacchi c'è tante cose, ma penso ai pianisti, Jason Moran e Kenny Barron, e poi per i concerti gratuiti, va bene. C'ho anche una, ci sarà Jean-Té Magnon, non la conosce nessuno, ma io la conoscevo, che cantava gospel a 6 anni insieme alla famiglia, adesso però fa pop soul, quindi per la prima volta col suo gruppo a Perugia per 10 giorni come ospite.
E questo era Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico di Umbria Jazz, anche nell'edizione 2026 che si celebrerà dal 3 al 12 luglio a Perugia, come giustamente ricordava lui stesso. Ascoltiamo cosa ha detto Stefano Mazzoni.
Il senso di un festival così ampio che va dall'arena ai concerti gratuiti.
Ma quest'anno, negli ultimi anni, noi abbiamo tantissimi eventi, circa 280 eventi all'anno. E la maggior parte di questi eventi sono gratuiti, quindi noi cerchiamo di intercettare un po' tutti i gusti e comunque vogliamo far sì che questi concerti gratuiti siano sempre quelli che dominano la scena, perché noi siamo nati come un festival gratuito e credo che il clima di festa che si crea in Umbria e a Perugia è dovuto proprio al fatto che facciamo questi gratuiti.
E qual è secondo te la formula del successo?
Beh, la formula secondo me è questa, è quella che nel tempo è rimasto questo cuore jazz che si è un po' contaminato con le star del rock, con gli artisti brasiliani e ha conservato questa voglia di experience e di clima che si crea nella città, in mezzo alle piazze, le bellezze architettoniche, il cibo, la gente che si diverte e fa divertire.
Ed era dunque Stefano Mazzoni, presidente della Fondazione Festival di Umbria Jazz. Lo ricordo, 3-12 luglio Perugia, il programma celebra il centenario della nascita di Miles Davis e quello della nascita di John Coltrane. Il programma prevede oltre 275 eventi, vedrà protagonisti moltissimi artisti di ambiti diversi, da appunto John Baptiste, come ricordava Carlo Pagnotta, Charles Lloyd, Laurie Anderson, Stefano Bollani, Gilberto Gil, Elvis Costello e una serie di anche esordienti, ci saranno anche star del pop come Zucchero, Sting. E dunque il programma naturalmente lo trovate sul sito, sui social del festival, di cui poi si tornerà a parlare molto più avanti. Noi però siamo arrivati all'appuntamento con la nuova rubrica di Cult, è la quarta puntata di Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti, e allora ascoltiamola.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Quando si entra in una stanza nuova, che sia per restarci pochi giorni o per un tempo più lungo, arriva il momento in cui si apre la finestra e si guarda fuori, per scoprire cosa si vede da lì. Nel mio caso è una delle prime cose che faccio. Ci si aspetta uno scorcio panoramico, uno skyline, magari il mare, le montagne, il lago, un frammento poetico o almeno suggestivo. Ma non sempre accade, a volte non ci attende niente di tutto questo e interviene un po' di delusione. Mi è successo di recente, ero in viaggio per lavoro, ho appoggiato la valigia, ho scostato le tende, aperto la finestra e mi sono trovata a guardare il retro di un vecchio e consumato palazzo con i suoi molti balconi. Panni stesi, alcuni disposti con cura, altri in modo più frettoloso, lenzuola, tute da ginnastica, magliette da bambino e poi una sedia pieghevole, una pianta cresciuta oltre ogni aspettativa, una bandiera appesa, molte antenne paraboliche. Mi è tornata in mente una canzone che amo moltissimo di Maki Asakawa che si intitola Uramado, finestra sul retro. Asakawa era una cantante blues e jazz nata nel 1942 in una piccola città della prefettura di Ishikawa nel Giappone centrale. Da giovane aveva lavorato come impiegata prima di trasferirsi a Tokyo e cominciare a esibirsi nei club, nei cabaret, nelle live house. Spesso definita la regina dell'underground, il suo aspetto era affascinante e misterioso, capelli lunghi e neri con la frangia che le incorniciavano o forse nascondevano il viso, una sigaretta sempre tra le dita e volute di fumo che l'accompagnavano. La sua è una figura che sembra provenire da uno spazio e da un tempo privi di coordinate precise. Ma chi ha ascoltato Billie Holiday, Bessie Smith, Mahalia Jackson e ne ha fatto qualcosa di tutto suo. Una voce scura e roca, malinconica, talvolta quasi stanca, come se sorreggesse un peso senza però lamentarsene. Una voce, almeno per me, sempre accogliente ed evocativa e non serve comprendere ogni parola per lasciarsi trasportare nelle atmosfere fumose, notturne e allo stesso tempo luminose delle sue canzoni. Maki Asakawa ha pubblicato più di 30 album nell'arco di quasi 40 anni. Io purtroppo non l'ho mai sentita dal vivo, ma il fatto che la sua ultima esibizione sia stata a Nagoya, città dove ho vissuto tanto tempo, mi fa percepire una piccola vicinanza. Il testo di Uramado ci racconta quello che si vede da una finestra sul retro. Un tramonto, una scala per raggiungere lo stenditoio, due persone vicine, un fiume. E ci racconta anche quello che si sente. Il suono oscuro di una chiatta che naviga sull'acqua, per esempio. Poi arriva un verso che mi sorprende ed emoziona ogni volta. Dalla finestra sul retro vedo me stessa. 3 anni fa ero ancora giovane. Il sé si muove insieme a tutto il resto e la finestra sul retro mostra le cose come stanno, compreso il tempo che è passato. Poi prende a soffiare il vento della notte, una porta che sbatte, si chiude e si riapre. Trasportati dalla voce di Maki Asakawa si ha la sensazione che il minuto e il grande siano sullo stesso piano. Non c'è gerarchia tra le cose che si vedono da quella soglia. Forse è questo ciò che succede quando si affaccia da una finestra sul retro. Si assiste a qualcosa che non è stato organizzato per essere visto. C'è solo quello che c'è, nel suo accadere imprevedibile. Prima di ripartire ho guardato ancora una volta fuori dalla mia finestra sul retro. E tutti quei balconi, ognuno con il proprio carattere, con il proprio modo di abitare la stessa misura, ognuno capace di raccontare una vita diversa, erano diventati un panorama da ammirare.
E allora questa era la rubrica di Francesca Scotti, Ore d'Ozio. L'artista a cui faceva riferimento Maki Asakawa ci propone il brano che diventa la nostra sigla di chiusura. Questo è The Man. Noi ritorniamo domani alle 11.30, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare e noi naturalmente siamo in podcast sul sito di Radio Popolare con tutto quello di cui vi abbiamo parlato quest'oggi. Grazie, a risentirci. Da Ira Rubini.
See you.